13 novembre 2018, una Mangia Radio stasera dei toni veramente autunnali, ma faremo finta che non è il 13 novembre. Rimettete gli orologi, torniamo indietro, nel tempo, magicamente. Facciamo come se oggi è l'11 novembre. Chissà perché.
Ma che bontà,
chissà cosa porterà San Martino con sé. Forse i cultori della cucina antica, quelli che amano la tradizione popolare, quelli come me che provengono dalla vita contadina, lo sanno, lo sapranno. Oggi, dal 13 novembre, passiamo all'11 novembre per fare onore a San Martino. Un santo poco santo, un santo a noi tanto caro perché con sé porta bontà della terra.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che
bontà. San Martino. La nebbia agli irti colli, pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar, ma per le vie del borgo, dal dibordir dei tini, va l'aspro odor dei vini. L'anime a rallegrar, gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi di uccelli neri, come esuli pensieri, nel vespero migrar. Giosuè Carducci. Buonasera a tutte e tutti. Come l'avrete capito se sui social si seguite e se dell'intro siete state molto attenti, stasera siamo in toni tradizionali, con San Martino e un'antica poesia che forse tutti abbiamo nella memoria perché da bambini, quelli più o meno delle nostre generazioni, ora mi chiedo se a scuola ne insegnano ancora, conoscevamo l'autunno e all'arrivo del novembre, prima delle preparazioni natalizie, con l'aspro odor dei vini e i tini al libordir, con Giosuè Carducci che ci metteva in poesie all'arrivo dell'autunno. E poi ci si domandava, ma perché San Martino è il titolo di questa poesia? Ecco, lo è perché scandisce il tempo, perché scandisce la tradizione, perché porta con sé un carico di immagini, di sapori e di odori che stasera Mangia Radio vi proverà a raccontare. Ovviamente lo faremo con ricette, lo faremo dando tantissimo spazio alla nostra rubrica contadina che probabilmente si fonderà un po' in tutta la trasmissione e lo faremo purtroppo concentrandoci su pochi alimenti, pochi buoni e genuini. Chi ha seguito l'ultima trasmissione di Mangia Radio magari lo sa, tutto dal pane parte e allora anche dal pane questa trasmissione ricomincerà. Le parole sono tante, le rime stasera la fanno da padrona perché ovviamente è poetico il novembre, è poetico San Martino e sicuramente quello che vi racconterò è abbastanza, non dico poetico però insomma un po' nostalgico, forse per alcuni romantico e quindi una buona traccia ci fa compagnia in questa serata di uno strano autunno in una giornata di strane calde temperature.
Once in my life on the prairies, not battles. He told me we gon' get married. I was low.
grazie a tutti per essere in ascolto e a tutte anche, e soprattutto grazie a Tanika Charts e al suo Sound Round che ci fa compagnia stasera come colonna sonora di questa puntata dei toni caldi, dei sapori ricchi e soprattutto popolari. Abbiamo detto San Martino in onore tra noi e la tradizione contadina che la farà da padrona. Perché la scelta di questa puntata? Beh, perché abbiamo parlato del pane e perché l'11 di novembre, il giorno di San Martino, quello che compone il pane si semina. E allora va da sé che i miei strampalati nessi logici da amante delle terre e dei sapori genuini mi hanno fatto partorire l'idea di questa trasmissione, di una trasmissione che va da sé con l'altra, un altro modo per parlare di pane. Ne abbiamo parlato del suo companatico e oggi ne parliamo della sua semina, a partire da tanti tanti cereali antichi. Ma che c'entrano questi cereali con San Martino, a parte il giorno in cui si semina? Beh, non è un giorno a caso, non si semina a caso il grano a San Martino, ma tutto questo è legato alla tradizione contadina che vi svelerò via via in questa trasmissione. Intanto vorrei cominciare con un domandone. Chi di voi è all'ascolto e conosce le vecchie trasmissioni di Mangiaradio? Chi conosce Mangiaradio dalla prima edizione, dalla seconda edizione, sa? E beh, già l'anno scorso abbiamo parlato proprio in questo periodo di qualcosa che ha a che vedere con i miti, con le leggende antiche. E beh, tutto nasce da lì. Le storie si intrecciano e in questa trasmissione fatta di popolare i racconti non possono mancare. E allora in questa prima parte cominciamo così. Cominciamo con un proverbio, datemi tempo di provarlo, e che cela, secondo me, tutto quello che poi vi racconterò. Sotto la neve ci sta il pane, sotto l'acqua ci sta la fame. Da questo proverbio antico si mescolano due tradizioni. Riprendendo, se volete, l'immagine, quella di San Martino, quella che vi ho mandato sui social oggi, se l'avete seguita, per annunciare questa trasmissione, in cui qualcuno molto attento ha capito parte dell'argomento della serata, del resto, quale companatico migliore del pane se non il vino, c'è una foto. San Martino sotto l'acqua, sotto la pioggia, sotto il freddo dell'arrivo dell'inverno, che taglia il suo mantello per un povero o per uno schiavo, a seconda delle varie traduzioni della leggenda, però di qualcuno che ha fame e che è in strada a morire di stenti, sotto il freddo, sotto la neve, sotto il gelo e sotto l'acqua, ma non sotto la neve, perché sotto la neve c'è qualcosa che diventa oro, che porterà la luce, che porterà l'abbondanza nelle terre e che è il pane. Ma come vi dicevo all'inizio, da cosa è fatto il pane? Il pane è fatto dal grano. E allora un passo più indietro, in quella storia antica che è stata protagonista della puntata dello scorso anno e che non posso brevemente riraccontare. Stiamo nel cambio delle stagioni. Come qualcuno sa, o forse qualcuno uscendo fuori dalla porta o aprendo la finestra, si può rendere conto, oggi è una giornata nel freddo di una strana mite temperatura. Oggi fa quasi caldo, mi vedete in diretta senza sciarpa, cosa strana ma vera. Sono arrivata senza giacca, eppure in questi giorni c'è stato talmente tanto freddo che mi sono perfino ammalata. Perché? Perché questo periodo viene chiamato l'estate di San Martino e tutto torna con il mito che presto vi racconterò. Ma le parole sono tante e sapete, io amo farvi salire l'attesa e la voglia di ascoltare cosa viene dopo. Perciò prepariamoci un'altra canzone e poi raccontiamo di miti e leggende che si fondono.
Girl just needs to be alone.
Tannica Charles per Mangiaradio, sempre su Radio Sonar. Se volete interloquire con noi e raccontare la vostra versione di San Martino o quello che vi sta succedendo, un po' il pensiero e la marcorda che vi sto per raccontare, non fate altro che scriverci. Commenti sulle chat, sui social e su Instagram, su Facebook, dove stasera, per l'esclusiva, c'è perfino una diretta Facebook che racconta minuto per minuto, anche con le immagini, quello che è il nostro studio al piano di sopra del San Papier, dove si trasmette una puntata dedicata a San Martino. Ed eravamo arrivati giusto appunto al momento delle leggende e delle storie. E allora, storie e leggende da San Martino e dai santi della tradizione neoclassica, mettiamola così, passiamo invece a un racconto ancor più antico. Si mescola con la tradizione romana, quindi latina, ma riprende spunti da quella greca. Facciamo un salto in quella che è l'antica mitologia. Oggi siamo veramente colti, da Carducci passiamo a raccontare un mito, quello di Persefone. Persefone e sua mamma Demetra, che saltellanti in onor della primavera camminavano nei campi a raccogliere messi e abbondanti frutti della terra, se non che, come le meglio tradizioni vogliono, eccolo là, passa Ade e si innamora di Persefone, se la rapisce e se la porta giù, nel buio e freddo infero. E là però succede qualcosa che non è proprio un rapimento tragico e truculento, bensì un amore. I due si innamorano e dopo un po' di mesi, mentre la madre del piano di sopra sulla terra si dispera, disseminando fame, gelo e diluvi in tutta la terra e cercando disperatamente la figlia e chiedendo a ogni contadino dove fosse, i due capiscono che non può continuare a lungo il loro rapporto così. Perché? Perché in fondo Persefone non è mica così tanto serena ad aver lasciato la mamma al piano di sopra, e tutto sommato le manca un po' la sua vita, quella gioiosa, quella nei campi, quella a raccogliere buoni frutti. E allora Ade che fa? L'accompagna verso l'uscita degli inferi, proprio mentre Persefone, grazie all'aiuto di un saggio contadino che, donandole dei semi di grano antico, le aveva indicato dove fosse la figlia, è raggiunta le porte dell'Ade. I due si mettono d'accordo. Per amor di tal Persefone decidono che questa avrebbe passato 6 mesi con la madre, o comunque un periodo dell'anno con la madre, e il restante anno negli inferi con Ade. E a quel punto succede così: la nostra dea di quello che viene chiamata la primavera, ma in realtà è delle messi e dell'abbondanza, Demetra avrà con sé la figlia per 2 belle stagioni. La primavera è il rifiorire della vita dopo il buio e freddo dell'inverno, periodo in cui la figlia starà da Ade, e poi la calda estate in cui si raccolgono i frutti delle terre, tra cui il grano, figlio del sole cresciuto nelle tenebre, del freddo e dell'entroterra per tutto il tempo in cui la cara Persefone è rimasta con Ade, e sarà lei quindi a custodire tali semi, portandole nelle profondità della terra proprio nell'autunno, proprio quando arrivano i freddi, il giorno s'accorcia e cambia il clima, mentre le terre, gli alberi, le piante si preparano al riposo invernale, e lì li conserva ricchi di vita, pronta ad esplodere in primavera per tutto l'inverno. E poi, col tornar di Persefone sopra la terra, ecco che il grano germoglia, cresce e si arricchisce. Proprio come diceva il detto dal quale siamo partite, sotto la neve si cela il grano, il pane. E quindi sotto il freddo e il buio non tutto è perso e non la morte regna, bensì una terra calda e ricca che ha in serbo i frutti che nella primavera prenderanno forma. Ed ecco che ci leghiamo a un'altra tradizione. Cosa avviene a San Martino? È quel periodo dell'anno che si avvicina alle giornate più corte. Anticamente i contadini pensavano che fosse San Martino e non Santa Lucia il giorno più corto dell'anno, o comunque per loro era uno di quei periodi in cui cambia il tempo, cambia il clima, ma soprattutto cambia la luce del sole. Le giornate si accorciano ed è molto molto più buio. E quel grano, quel dorato e lucente grano che sprofonda nella terra, va a fare compagnia alle tenebre, cosa con cosa, portando un po' di luce con sé. E allora la tradizione antica vuole che sia proprio in questo passaggio celebrato dal mito di Persefone e Demetra, ma soprattutto celebrato nel giorno di San Martino, che il grano venga messo in terra e ci sia la festa della semina. In questa festa della semina, insieme al grano, come simbolo viene depositata una candela, un cero, una luce, che viene coperta di terra e scende nel buio insieme al grano per prepararsi al caldo della fruttuosa terra per risorgere in primavera. E la storia è finita, adesso ce la trasposizioniamo, no, la trasliamo, in tempi sempre contadini ma più recenti, ma prima un po' di musica. Come il tornare alla luce, torniamo in voce in questa puntata in cui si parla di autunno, di San Martino e di sapori autunnali e di miti, leggende, culture e poesie, ma soprattutto si parla di vita. E allora a celebrare la vita abbiamo uno speciale augurio da fare a una piccola meravigliosa vita che sta crescendo. Oggi facciamo in diretta gli auguri. Auguri a Valeria, Valerio, e parlo al femminile, sto storpiando tutte le vocali. No, allora auguri a Valerio di Eleonora, fondevo i due nomi, ma soprattutto auguri a questo piccolo che cresce e secondo me in insegna anche lui della buona salute del popolare. E poi salutiamo un altro Valerio, quello di mamma Marianna, che sicuramente ci stanno ascoltando in diretta e che ci commentano. È ovvio che si sa perché San Martino, perché San Martino è legato alle feste, quelle del vino. E tutto questo dov'è che sta accadendo? Sta accadendo sulla diretta Facebook, dove sul canale di Radio Sonar. Perché? Perché stasera andiamo in diretta anche lì, quindi aggiungetevi ai commenti anche voi, perché tra una risatina e un'invocazione di feste contadine, di semina e di vino novello, citiamo anche le tammurriate, che vengono ballate simboleggiando proprio la semina e la mietitura. Perché? Perché nelle feste contadine i contadini, tra pane, vino, formaggi e castagne, si saziano e poi belli brilli e arzilli, come piace fare a noi, e le due mamme che ho citato prima ne sanno qualcosa, quindi salutiamo anche loro. Ballano e si divertono, ma prima hanno faticato. E allora riapriamo la parentesi contadina, perché mille sono le informazioni che io ho messo da parte per voi, e mi scuso chi ci guarda in diretta del mio cellulare sempre in mano, ma sui social state mettendo tante cose a cui devo star dietro, e soprattutto ai miei appunti stasera sono tecnologica. E allora intanto ricominciamo dall'inizio. L'11 novembre è San Martino, ma da molti è conosciuta come l'estate di San Martino, poiché di solito in questa settimana, e qui le invito ad uscire sulla finestra o sull'uscio, l'autunno si fa più mite e non è raro incontrare giornate molto soleggiate, come per l'appunto quella di oggi, e serate poco fredde, come quella di stasera. E poi si aggiunge qui uno speciale che ci dice: San Martino, insomma, è un'occasione, oltre che per glorificare il santo, cosa che noi facciamo in una maniera un pochino più barbina, ma San Martino no, non lo bestemmiamo, bestemmiamo qualcun altro per celebrarlo, celebriamo i frutti della terra e soprattutto l'abbondanza di buon cibo. E come si fa? Beh, si fa riempiendo i bicchieri di vino novello. Perché? Perché di solito in questo periodo si spera che prima abbia fatto freddo e che l'ottombrata romana abbia portato un buon lavoro nelle cantine, si finisce di cambiare il vino dopo quei 2, 3, 4 cambi che sono abbastanza necessari, e si assaggia il vino dalle botti. E a questo punto, con l'assaggio del vino dalle botti, vi tiro fuori una serie di proverbi. Intorno alla figura del santo non mancano leggende e curiosità, come quelle appunto che vi abbiamo detto poco fa, ma soprattutto non mancano proverbi. E allora qui le vocali che già sono impazzite prima impazziranno ancora di più, da tutta Italia proprio a leggervi proverbi contadini. E allora c'è uno che fa: c'è sta l'usante Martino, dicono ad esempio in Abruzzo, quando in una casa non mancano le provviste. In Romagna invece affermano che par San Marteo usan bariega grenza zen, cioè, leggiamolo in italiano che forse faccio meno figure barbine, per San Martino s'ubriaca il grande e il piccino. E allora Valerio e mamma, stasera vi potete imbriagare tutti e due per la vostra festa. Oppure anche papà, va? Anche papà molla, facciamo imbriagare pure lui. Oppure ancora: per San Martino cadono le foglie e si spilla il vino. Questo era in italiano più fornito, quindi probabilmente viene da quelle zone tipo Toscana. Mentre in Veneto si ha la fortuna di codesto proverbio: chi non magna loga a San Martino non fa il becco d'un quatrin. Perché sapete che i veneti a braccine non è che stanno messi troppo bene, e quindi ci dice un'altra cosa: a San Martino non si mangiano solo castagne, vino e pane come io conoscevo, ma c'è una bella fetta d'Italia che celebra le oche di San Martino. Se deve mangiare l'oca a San Martino, e fioccano le ricette intorno alle oche. E poi chiudiamo con l'ultimo proverbio: per San Martin volta zira toi becchiva la fira, ossia per San Martino, volta e gira e i vecchi mi manca alla fine del proverbio. Ve lo andate a cercare voi come finisce in traduzione. E allora in presa diretta ci mandano un audio che tra poco vi faremo ascoltare, ma c'era un commento che ci citava qualcosa che dicono in quelle delle zone sud, dove ballano la tamburiata, chissà se lo trovo. Vediamo se riesco a fare un veloce giro di social e tiro fuori il commento che era stato fatto, ma no. Non lo trovo, ve lo mando tra un po' insieme magari all'audio. Ma prima musica, eh. Torniamo in voce, siamo con Mangia Radio, con San Martino, sempre con Radio Sonare, tanti e tante di voi che ci stanno ascoltando in diretta. E allora, tra voi c'è qualcuno che ci manda tanti saluti, tanti commenti e noi vi salutiamo, vi ringraziamo, grazie Gabriella, grazie Alessandra, Marianna e Carla. E vi stiamo per far ascoltare un vocal di qualcuno che ce lo manda in diretta, ma tra pochissimo. Perché? Perché prima dobbiamo un attimo chiudere questo argomento contadino. Avevo preparato mille miliardi di materiali per farvi parlare delle terre e delle feste. E sappiate che in Italia praticamente a San Martino c'è cioè, festa in tutti quei bei paesini tendenzialmente di cultura medievale, perché San Martino era tanto amato nel Medioevo, che festeggiano nei campi i raccolti, ma soprattutto abbiamo tante tante cantine aperte. E nelle cantine si fa la degustazione del vino novello, vino bianco, vino rosso, vino che stasera accompagneremo alle ricette che non abbiamo ancora dato. Perciò in questo piccolo frammento preparatevi anche carta e penna, perché tra poco ve ne snocciolo un paio. Ci sono i ricettari qui con me, ma stasera non so se li userò. Perché? Perché il tempo corre talmente tanto che forse di ricette sceglierò di raccontarvi solo le mie. Ma prima, per chiudere la rubrica contadina, ho preparato un meraviglioso strumento che spesso è in giro con me nella borsa, per chi è su Facebook lo sta vedendo in diretta. Codesto si chiama lunario. Il lunario è uno dei vademecum dei contadini che stagione per stagione ci ricorda cosa fare. E allora a novembre, nel mese di San Martino, e parte così la rubrica contadina nella puntata contadina, cos'è che si fa nell'orto? Allora nell'orto si seminano in coltura protetta lattuga, radicchio, quello a taglio, e la rucola e la valerianella, e si piantano nei climi miti i bulbi di aglio e di patata, e si imbianchiscono il cardo e il porro, e si rincalza il carciofo e si rincalza l'asparago, e poi si pulisce il terreno dai residui delle culture estive e si vanga per preparare le culture di primavera. Cos'è che si fa nell'orto? Ebbene, nell'orto si seminano i piselli nei climi miti e si pianta in coltura protetta il ravanello. Cos'è che si raccoglie? Pronti? Prendete appunti, queste sono le verdure di stagione, quelle che poi cucineremo. Quindi, se si raccoglie in campo in questo periodo, si mangia e si compra in questo periodo. Non mi fate più vedere sulle tavole melanzane e pomodori, basta. Ma invece, barbabietola, cardo, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo rapa, i cavolini di Bruxelles e il cavolo cappuccio e la cicoria, l'invidia, il finocchio, la lattuga da taglio. E poi gli ultimissimi peperoni, ma quelli che a Roma chiamiamo friggitelli, quelli verdi. E poi porro, radicchio, ravanello, rucola e spinacio. E così chiudiamo anche la rubrica contadina, ma prima di chiudere la rubrica contadina abbiamo capito com'è che si semina il grano? Si semina il grano in una terra soffice e ben arata, molto profonda perché diventerà veramente alto, accompagnando i semi con di grano antico non trattato, e li vedete perché sembrano chicchi di grano quello da cuocere, e si accompagnano con la luce di una candela, un pensiero della natura che va a riposare, e si mettono in terra sperando che faccia tanto 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 freddo, perché sotto la neve ci sta il pane, e se l'inverno non è freddo l'abbondanza del raccolto del grano non ci sarà. E mentre oggi cercavo notizie contadine da raccontarvi, pensate che ci fu una nevicata nel 1700 qualcosa, in un periodo veramente di fame, di bruttissima fame che stava devastando l'Europa insieme alla peste, che quietò tutto, perché sapete, le malattie al gelo non è che hanno lunga vita. E in questo periodo i campi, che erano praticamente messi malissimo eccetera, ebbero tempo di riposare, e dopo questa nevicata nella primavera spuntarono tantissimi campi di grano ricco, che portò un carico di grano che non si vedeva così da secoli, sfamando proprio tutte le terre, rimettendo in moto il contadino, quello più povero, quello dei campi più piccoli e disseminati nelle campagne. Non mi ricordo di preciso l'anno, ma vi invito a fare ricerca. Fate ricerca, provate a smentirmi, magari vi sto raccontando un mucchio di fandonie. Chi lo sa, forse no, forse sì, ma la ricetta che vi avevo promesso. E poi passiamo alla parte degli audio, dei contributi e dei saluti reali di tutti voi, che il cellulare qua vibra, fa cose e probabilmente stanno aumentando. Quindi la ricetta non può che essere le ciambelline al vino, che mischiano il frutto del grano alla passione del vino. Come si fanno? Si fanno così, non mi chiedete dosi extra perché non ve le do. Si prende circa mezzo chilo di farina, e su questo mezzo chilo di farina circa 200 grammi di zucchero di canna. Perché circa? Perché in base al vino che ci mettete la farina potrebbe essere aggiunta, e lo zucchero ne useremo ancora un po' a fine preparazione. Si mette la farina a fontana, si mette lo zucchero e si mescolano. Si apre un cratere cratere nel centro della montagna di Farina, trasformando questa in un bel vulcano. All'interno di questo si versa un bicchiere di olio, un pizzico di sale e un cucchiaino di bicarbonato. Poi, se volete fare quelli moderni, ci mettete mezza bustina di lievito vanigliato, però mia nonna la faceva così e io così ve la do col bicarbonato. A questo punto una bella bottiglia di vino bianco o rosso ai vostri gusti, alla vostra passione vinesca e soprattutto al colore che vi piace di più. Ovviamente il rosso, come quello che bevo io stasera in diretta, e darà un colore più scuro alle vostre meravigliose ciambelline. Si inizia a versare nel cratere e piano piano si amalgama la farina. C'è chi ci mette le uova. Le uova non sono necessarie. Se tra di voi ci sono allergici, intolleranti al latte, questa è la ricetta che fa per voi. Intolleranti al glutine, usate le farine quelle antiche, usate magari una farina di riso se proprio siete iperattenti. E poi ancora, l'uovo ce lo potete mettere se non siete capaci di impastare. Se siete capaci di impastare, l'uovo non serve, lo mettiamo da parte e magari ci facciamo una frittata di patate e cipolle. Iniziamo a impastare e faremo una bella palla molto elastica, perché con il vino viene un impasto bello elastico. La lasciamo riposare per almeno una mezz'ora al freddo. E stasera no, non fuori dalla finestra, magari serve il frigorifero, però se la ricetta la fate in qualche altra sera autunnale la potete mettere anche lì sul davanzale della finestra a riposare per un po'. E poi ecco là, prendete la pasta, stendete i serpentelli delle ciambelle, li unite, li intingete, perché scusate non mi viene un altro termine, sono romana e da queste cose si sente, in un piattino in cui avrete versato un po' di vino e poi in un altro piattino in cui avrete versato un altro po' di zucchero, sempre di canna, per favore, certe cose con gli ingredienti buoni. Le mettete in forno, 180 gradi, per quanto poco, perché il forno deve essere caldo, e le ciambelle diventano croccanti. Se le volete fare ancora più croccanti, prima mandata di forno, sempre girandole dal lato dello zucchero in alto, le tirate fuori, lo zucchero si sarà abbastanza caramellato, girate le ciambelline sotto sopra e le rimettete nel forno a cuocere dall'altra parte. Se le volete ancora più croccanti, le tirate fuori che non sono ancora ben dorate, ma che sono cotte, mi raccomando, cotte. Le mettete a freddare, come saranno fredde le ripassate nel forno per l'ultima doratura e soprattutto per la botta di croccantezza. E poi le bevete, le mangiate. Perché le bevete? Perché le accompagnate da un buon vino dolce, rosso, secco, marsalato, come vi piace, ma sicuramente stanno bene come il pane, il companatico, il vino e la ciambellina. E adesso basta, musica.
Money, money, money.
torniamo di nuovo in voce. Qui la trasmissione corre perché il clima della festa sale, perché San Martino e il suo vino ci arrossa le gote e soprattutto perché a parlare di storie per me il tempo vola. Vi ho dato così a caldo la prima ricetta, ma adesso è il momento dei contributi, quelli audio, quelli che ci sono arrivati da voi ascoltatori. Nel frattempo salutiamo anche Virginia che ci ha fatto compagnia anche lei commentando e soprattutto tutti voi che ci state ascoltando, e ecco anche il nostro Sgab che saluta nella diretta e poi salutava Virginia nella diretta e poi qualcuno che ora parlerà e poi ringrazieremo e saluteremo. Mandiamo quindi l'audio della nostra Carla.
Allora, a Montemarano Santo Martino si dice per augurare crescita o salute. Tu dici Santo Martino quando, non lo so, i bimbi fanno i rottini, oppure quando uno starnutisce, o quando uno ha particolarmente gradito il pasto. E quindi uno mangia tanto e dice, mamma mia, Santo Martino cresci santo. Questo è.
Allora, Santo Martino, spero che lo direte tutte e tutti voi, cucinando le ricette di Mangia Radio, ma soprattutto venendo a cena o a pranzo quando Mangia Radio è ai fornelli. E magari qui qualcuno che bazzica spesso le mie cucine, lo invito a dirlo così. Ma adesso ci ascoltiamo un altro audio che ci aprirà parentesi su vino e castagne. Beh, il corso della trasmissione è andato un po' diversamente da quanto era stato previsto. Sapete che questa trasmissione va proprio avanti dall'11 di novembre. Perché ho detto settembre? Boh, perché i lapsus stasera vanno così? No, parliamo di San Martino, non di altre situazioni. E quindi 11 di novembre la nostra dottoressa preparava la trasmissione. Quindi noi la ringraziamo, la salutiamo, ma soprattutto la mandiamo in diretta. Poi della parte castagne ci aggiungiamo la ricetta. Non vi preoccupate che c'è in serbo un ricettone finale.
Buonasera amici di Mangia Radio dalla dottoressa e bentrovati. Oggi è San Martino, è la festa delle castagne e del vino, quindi come non parlare di questi due prodotti che la natura ci regala, che sono molto buoni sia per il nostro palato sia per la nostra salute. Allora, le castagne sono il frutto dell'albero castanea vesca o castanea sativa e sono un frutto dotato di proprietà energizzanti che venivano già descritte e raccontate anticamente da medici greci come ad esempio Dioscoride e Galeno. Effettivamente il frutto delle castagne è molto nutriente, soprattutto perché contiene carboidrati complessi e amidi in particolare, quindi è molto energizzante e anche molto calorico. E è un alimento, la castagna, consigliato per tutte le persone che si trovano ad affrontare un periodo di stress, affaticamento, stanchezza. È un alimento molto utile anche nelle convalescenze, quindi dopo gli stati influenzali, per aiutare appunto la ripresa del corpo e darci energia. Le castagne nutrono anche il nostro cervello perché sono ricche di fosforo. Il fosforo aiuta la nostra attività intellettiva e anche la nostra memoria. Sono un alimento consigliato per tutte le persone anemiche perché sono anche molto ricche di ferro e per giunta contengono acido folico, quindi sono un alimento consigliato anche per le donne in gravidanza. Le castagne sono ricche di vitamine del gruppo B e sono ricche di fibre e quindi aiutano anche la nostra funzione intestinale. Tutto questo a patto che vengano sempre comunque mangiate cotte, perché altrimenti crude potrebbero diventare irritanti per la nostra mucosa gastrica e intestinale. Una curiosità è che in fitoterapia si utilizzano le gemme del castagno, di questo bell'albero, come drenante dei nostri liquidi. In effetti il gemmo derivato di castagna vesca è un ottimo rimedio per tutte quelle problematiche di stasi venosa e linfatica e anche in caso ad esempio di cellulite. E per quanto riguarda il vino, cosa possiamo dire su questa bevanda di Bacco? Una bevanda che da sempre, insomma, è utilizzata non solo perché appunto è alcolica e quindi ci dà quello stato di ebbrezza, di allegria che male non fa, Ma in realtà il vino contiene anche molte sostanze, molti principi attivi, appunto estratti dalla frutta dell'uva attraverso il processo della fermentazione, che sono benefici per la nostra salute. Il vino, e in particolar modo l'uva, è un frutto ricco di polifenoli. I polifenoli sono delle sostanze antiossidanti che contrastano quindi l'invecchiamento corporeo e contrastano anche il danno arterioso, proprio perché contrastano l'ossidazione dei grassi e il loro deposito a livello arterioso. Il vino contiene il resveratrolo, che è una di quelle sostanze per cui la scienza e la ricerca ha dimostrato il potere antiossidante e anche di rinforzo del nostro sistema immunitario. Oltre al vino, con la vitis vinifera, appunto la pianta che ci regala l'uva, possiamo preparare anche dei fitoterapici. In questo periodo in particolare si raccolgono le foglie della vite, in genere si raccolgono dopo la vendemmia quando diventano da verde, assumono un colorito più rossiccio e questo vuol dire che aumenta il loro contenuto di antociani, che sono delle molecole, anche queste, che hanno un'azione angioprotettiva. In particolar modo con le foglie della vite si preparano delle tinture, ma anche delle tisane, e che aiutano tutte le problematiche legate alla circolazione venosa, quindi l'ectasia capillari, cioè i capillari in evidenza, il senso di pesantezza alle gambe, e quindi sono un rimedio molto utile per questo tipo di problematiche. In più, con i giovani getti della vite, noi possiamo preparare il gemmo derivato, che è un ottimo antinfiammatorio, soprattutto per coloro che soffrono di artrite localizzata alle piccole articolazioni, quindi ad esempio artrite delle mani. In più, l'olio di semi di vinaccioli è un rimedio utilissimo per contrastare le infiammazioni sistemiche generali del nostro organismo, e anche per prevenire, diciamo, il colesterolo, perché sono una fonte di acidi grassi essenziali. Detto questo, la dottoressa vi saluta, vi manda un abbraccio, bevete il vino questa sera e brindate a San Martino.
Fool, a fool, silly little love,
nah.
Love.
Eccoci agli ultimi, gli ultimi minuti di questa trasmissione dedicata a San Martino, al sapore contadino, alla tradizione, ai miti, alle leggende e soprattutto alle feste. Alle feste che per questa occasione si celebrano a suon di vino, di pane e di bontà contadine. E allora, invocato, secondo me l'ha sentito proprio ribollir nel sangue come nei tini, il nostro Luca Brindisino ci ha mandato un contributo da una terra dove sono esperti di feste in onore di San Martino. E allora ci ascoltiamo lui, che sicuramente saprà darci perle di saggezza popolare anche più interessanti di quelle che io vi ho dato fino adesso.
Beh, allora, cos'è San Martino? Cos'è San Martino per i leccesi? Cos'è San Martino per i salentini? Forse chi è San Martino innanzitutto? Era un santo di origine francese, che la cui leggenda racconta che vedendo un mendicante seminudo patire il freddo sotto un acquazzone, gli donò metà del suo mantello. Poco dopo incontrò un altro mendicante e gli regalò l'altra metà del suo mantello, subito il cielo si schiarì e, diciamo, la temperatura si fece più mite, la classica, diciamo, estate novembrina, come viene chiamata dai meteorologi, cioè quel periodo in cui dopo la calata autunnale c'è quella settimana, 10 giorni, in cui fa un po' più caldo, e coincide appunto con l'11 novembre, che è il giorno in cui si festeggia appunto San Martino. Una festa, diciamo, pagana in realtà, perché coincide con la fine della stagione vitivinicola in molte regioni d'Italia, in quelle dove si produce il vino, quindi con la vendemmia già conclusa e con i vini già imbottigliati, solitamente l'11 novembre si stappa che cosa? Il vino novello, cioè quel vino che viene prodotto con una particolare tecnica che si chiama macerazione carbonica, vi do anche il termine tecnico, e che va consumato esclusivamente entro la fine dell'anno, perché non è fatto per essere invecchiato, perde tutte le proprie proprietà organolettiche, ma va bevuto subito, entro il mese e mezzo. Quindi il proverbio dice: a San Martino ogni mosto diventa vino, e qui a Lecce, in Salento, ma credo anche in tante regioni d'Italia, è un'occasione di ritrovo e di festeggiamenti nei quali brindare e mangiare insieme le castagne, le caldarroste, i mandarini, i clementini, così come anche le varie, insomma, specialità locali. E pensate che fino a non molto tempo fa, cioè fino a quando io andavo a scuola, il giorno dopo San Martino, se era feriale, o non si andava proprio a scuola, e in alcuni casi neanche al lavoro, oppure si entrava alla seconda o addirittura alla terza ora. Non so se oggi è ancora questa usanza, però di sicuro San Martino è ancora festeggiato qui in Salento. Un saluto a tutti da Mr. Green e continuate ad ascoltare, come sempre, radiosonar.net.
Beh, di cuore grazie Mr. Green per questo salto nelle tue terre, e grazie per aver confermato le mie storie, che quindi, insomma, ci avvalorano il contenuto non così tanto inventato e diverso dal nord e sud e il centro dell'Italia, ma soprattutto grazie per gli aneddoti che ci invitano a bivaccare, a far festa e a rimandare i doveri un po' più in là nella giornata del giorno dopo San Martino. Ormai ne abbiamo parlato tanto, prossimo anno segnatelo sull'agenda, San Martino. No, si fa festa e magari si va a trovare Brindisino a Lecce. E che altro? Beh, ci piacerebbe anche a noi andarlo a trovare. Qui siamo proprio nelle sgocciole di trasmissione. Io avrei preparato un milione di ricette da darvi, ma ve ne posso dare pochissime. E allora, una necessariamente va data, abbiamo parlato di castagne. Con le castagne di questo periodo esce dai mulini, mentre dalle cantine esce il vino, perché ogni mosto è diventato vino, esce la farina di castagne. Farina di castagne è tipica di tante terre, tipica di questa tradizione popolare, fatta in due modi, versione dolce e versione salata. In entrambi i modi ci va l'acqua e ci va il rosmarino. Poi come si fa? Si mescola come fosse una pastella, un po' tipo la torta di ceci, perché la sa fare la cecina, insomma, nella stessa modalità si mescola bene. Mi raccomando, non siate avari d'olio. E allora la mattina in una terrina dopo averla, insomma, setacciata per i più saggi e attenti, altrimenti versata con attenzione che non si facciano grossi grumi, e poi si mescola con una quantità di acqua giusta per avere una pastella consistente, un po' tipo quella dei fiori di zucca, e qua vi metto alla prova sulla vostra bravura, oppure proprio quella della densità della cecina. E poi si aggiunge dell'olio, mi raccomando, anche su questo non siate avari. Nella versione dolce si aggiunge o zucchero grezzo oppure miele, ma non troppo, perché il resto ce lo metteremo sopra. Nella versione salata un pizzico di sale e una grattugiata di pepe, e poi il rosmarino non può mancare. A questo punto la lasciate riposare e poi la versate su una teglia. Le forme rettangolare, tonda, quella è a vostra scelta, alta o bassa, dipende se la volete più croccante oppure più morbida. Tende ad seccarsi però, quindi io troppo alta non vi consiglierei di farla. E poi ci mettete sopra un altro po' di granuli di rosmarino. Per la versione dolce non possono mancare i pinoli, va riempita di pinola nella sua superficie e poi una spolveratina di zucchero grezzo e messa in forno. A questo punto si fa cuocere fino al nostro gusto. C'è chi la preferisce più umida, chi la preferisce più croccante, chi ama addirittura che quasi si abbrustolisca. Ecco, lei è la meravigliosa castagnaccio per alcuni o torta di castagne per altri. E poi eccola, la ricettona finale. Alla fine qui abbiamo dato ciambellina al vino e castagnaccio dolce e salato, ma la ricetta di Mangiaradio. La ricetta di Mangiaradio può essere fatta in due versioni, può essere fatta con il risotto o con la pasta. In entrambi i procedimenti ci serve del buon vino rosso e poi ci serve delle castagne. Per i più golosi possiamo aggiungere del buon guanciale, ma sicuramente un po' di aglio e di peperoncino. Parte tutto da lì. Aglio e peperoncino dentro l'olio, si fa soffriggere, si aggiunge, se vogliamo, farla con il riso, il nostro riso si fa tostare e poi anziché cuocerlo con il brodo si cuoce mescolando un po' di acqua e un po' di vino fino al termine quasi della sua cottura, perché a metà cottura aggiungiamo delle castagne, castagne buone, castagne fresche, castagne tagliate a pezzi. Le lasciamo andare nel riso e facciamo cucinare il tutto. Quando è pronto lo mettiamo in un bel piatto da portata. Ci possiamo aggiungere sopra del guanciale fatto brustolire oppure del buon formaggio. Anche questo a vostra scelta. C'è chi ci grattugia la provola, c'è chi ama magari del buon parmigiano, quello bello, come si dice, stagionato. La stessa versione si può fare con la pasta. Nel caso della pasta, beh, allora la pasta la lasciamo cuocere per almeno 2/3 della sua cottura, e nel frattempo in quell'olio e aglio ci facciamo invece rosolare le castagne. Quando la pasta sarà molto al dente, la scoliamo, la mettiamo nella padella con le castagne, la facciamo mantecare e ci aggiungiamo del buon vino rosso, facciamo evaporare la parte alcolica e iniziamo a far assorbire quel vino alla pasta che cambierà colore. A questo punto la mantechiamo ben bene, la mettiamo in un piatto da portata e anche qui una bella spolverata di formaggio per chi vuole o un'aggiunta di guanciale per i più. Questa era la ricetta di Mangiaradio per voi. Il tempo a mia disposizione è più che scaduto, quindi non mi resta che salutarvi, che ringraziare tutti coloro che hanno mandato contributi audio da tutta Italia e tutti coloro che ci hanno salutato e partecipato sui nostri social e tutti voi che ci state ascoltando sempre con Mangiaradio di martedì in diretta alle 19:30, e poi ringraziamo anche tutti quelli che ci ascolteranno in podcast scaricandolo dal nostro meraviglioso sito che, attenzione, attenzione, sta per essere strarinnovato, quindi non perdete ogni battuta di radiosonar.net e restate connessi sempre e comunque, www.radiosonar.net oppure l'applicazione per smartphone. A presto, a martedì e chissà a qualche altra incursione in trasmissioni.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.
Mangiaradio stasera resta popolare E allora vi offre in portata una bella carbonara calda, ancora fumante di padella, accompagnata dal vino, stasera lo scegliete voi, purché sia di una buona cantina casereccia, e poi una scarola ripassata in padella con acciughe e olive. E a questo punto, beh, un buon pane casereccio non può mancare, scuro mi raccomando.
Mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando, è quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza al cielo si fa così per cominciare il gioco, e ci si mastica poco a poco, si fa così e tutto appare chiaro.